Vi chiederei a tutti di prendere posto, per cortesia. Aspetta un secondo che ci siamo tutti. La Barbara non fa parte dell'appello, giusto? La Lago Marsino non fa parte dell'appello. Ok. Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo questa bella giornata di caldo tropicale. Iniziamo il consiglio e chiedo al Scaruffi di fare la verifica dell'appello nominale. Grazie. Aicardi, Baldelli,
parlatene pure,
Boz, Carlucci, Casazza, Censi, Davico, Del Gatto, Veraco, Di Lisciandro, Fassone, Ghiglia, Grasso, Guidi, Ivaldi, Leonardo, Libello, Marasso, Mariano, Massa, Mastro Pietro, Mignemi, Nalbone, Ruocco, Peruzza. Ventuno presenti. Nel caso che vi sia necessità di scrutatori, nomino i consiglieri Nalbone, la consigliera Massa e il consigliere Aicardi. Procedo rapidamente a quelle che sono le mie comunicazioni, che sostanzialmente riassumono un po' le attività principali e pubbliche che ha fatto il vostro municipio dall'ultimo consiglio ad oggi. L'associazione Zenzero ha presentato un progetto e noi abbiamo come municipio dato un patrocinio di un progetto interessante che si chiama Nessuno Resti Indietro, che è dedicato all'assistenza informatica per i cittadini meno esperti. Tutti i giorni su appuntamento c'è una persona disponibile, diciamo, il progetto è orientato ovviamente alle persone magari più anziane, ma ovviamente aperto a tutti. Ed è una delle tante attività che questa associazione promuove sul territorio e col municipio collabora. Altra iniziativa, questa puntuale, si chiama Il Sipario si apre all'arte, è un'esposizione di pittura che avverrà verso settembre e anche questa il vostro municipio ha dato un patrocinio senza partecipazione finanziaria, con la messa a disposizione della sala del Cambiaso della Biblioteca Civica Lercari. La Giunta ha fatto una decisione sull'approvazione della prosecuzione sul tunnel di Borgo Incrociati per la prosecuzione dell'attività di street art e con il soggetto proponente la signora Daniela Vercelli. La Giunta ha deciso di fare una convenzione di durata triennale con l'organizzazione Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile Montoggio, che è sita in via Canevari 87 presso il Polo, per una serie di interventi puntuali di pubblico interesse a sostegno del settore ambientale. Questa poi preclude la nostra decisione a un accordo che svilupperà poi la dottoressa Gallo come direttore del municipio. All'interno dei patti di collaborazione che il municipio ha portato avanti e sta continuando a proporre con i diversi soggetti, abbiamo approvato un accordo con Agorà per la pulizia della salita di Nostra Signora del Monte. Si è tenuta nel frattempo dall'ultimo consiglio municipale una commissione, specificamente la seconda commissione, dedicata a quelli che sono i servizi pubblici nel territorio della Bassa Val Bisagno. C'è stato un interessante dibattito che ha visto i diversi commissari confrontarsi su questo tema, se volete molto terra terra ma molto importante per il territorio, e uno degli elementi che è emerso è che la maggior parte dei servizi pubblici disponibili sono solo un po' di genere, nel senso che le signore li hanno preclusi perché la maggior parte sono dei vespasiani, e questo c'è stato da parte di tutte le signore, indipendentemente dall'area politica, un tema di osservazione. Parimenti, all'interno della stessa commissione, la seconda parte è stata dedicata alla formulazione di proposte per l'installazione di telecamere. Patrocinio che il municipio ha dato è dedicato a un'iniziativa fatta alla biblioteca Lercari dal centro Terralba, che presenta una serie di appuntamenti cinematografici dedicati all'estate italiana al pomeriggio. Uno spettacolo che è stato patrocinato dal municipio e molto molto bello, che è stato dico perché sono andato a vederlo e che verrà ripreso a settembre, vi consiglio tutti di andarlo a vedere, è al Forte di Santa Tecla, all'interno della rete di collaborazione già iniziata col precedente mandato, che stiamo portando avanti cercando di sviluppare. Si chiama È assurdo forte, uno spettacolo di teatro dell'assurdo, a mio avviso molto bene orchestrato e con un'ottima realizzazione, sempre nel bellissimo contesto del Forte. Infine l'orchestra dell'Accademia del Chiostro, che sta collaborando molto col municipio, ha presentato un concerto all'oratorio della Madonna presso la Nostra Signora del Monte, con la partecipazione in questo caso finanziaria del Comune di Genova. È stato riaperto il bando di procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessione di un locale ad uso associativo per il locale sito in Viale Bracelli 253-255, i cui termini di presentazione scadono alla fine di luglio. Il 4 luglio l'associazione Mani Man ha presentato uno spettacolo di improvvisazione teatrale in Piazza Martinez. Un'altra iniziativa lodevole che è avvenuta, secondo me, nel frangente dall'ultimo Consiglio Municipale è stata l'iniziativa denominata Marassi sotto le stelle, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, ed è stata una festa organizzata dal CIV presso le strade di Via Tortosa e Corso De Stefanis, con la chiusura al traffico e anche con una gara amatoriale che ha raccolto per l'associazione Banda degli Orsi 700 euro. Qui va dato un merito, un grandissimo merito di questo lavoro al CIV di Marassi, della signora Roberta Toscano, che si impegna moltissimo per il suo territorio. Altra iniziativa che è partita in questi giorni è l'iniziativa Ridere d'Agosto, che è un progetto che ben conoscete perché da moltissimi anni, che se non erro quest'anno dovrebbe essere la 22esima edizione. Noi abbiamo come municipio patrocinato finanziariamente una piccola quota, il grande valore aggiunto l'ha portato il Comune attraverso un bando, e gli spettacoli si svilupperanno sia a Villa Imperiale come tradizione e al Porto Antico. Infine l'associazione BB Tennis ha organizzato un percorso, un laboratorio per i ragazzi presso i Giardini Lamboglia, con la partecipazione finanziaria nostra, e l'associazione Serenamente, come ha fatto negli anni precedenti, ha proseguito i laboratori presso i giardini del Parco Ex Ompi a Quezzi. Direi che con questo si esauriscono un po' le principali attività eseguite dall'ultimo consiglio ad oggi. Passerei direttamente al punto numero 2 dell'ordine del giorno, e abbiamo un'interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera Fassone, Lega Liguria Bucci Sindaco, sull'istituzione dei posteggi rosa. Consigliera Fassone, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Premesso che all'articolo 7 del Codice della Strada è previsto di riservare limitati spazi alla sosta a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, anche per veicoli al servizio delle donne, in stato di gravidanza o di genitori, con un bambino di età non superiore ai 2 anni, munite di contrassegno speciale, denominato permesso rosa. Visto che nel nostro territorio ad alta densità abitativa ci sono molti luoghi che potrebbero essere individuati a tal fine, tutto ciò premesso, si richiedono informazioni in merito all'eventuale possibilità di istituire i cosiddetti posteggi rosa nel nostro territorio municipale. Grazie.
Grazie consigliera. Per la giunta risponde l'assessore alla mobilità Sonia Paglialunga. Grazie.
Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Fassone per questa interrogazione appunto sui posteggi rosa. La Direzione Mobilità qualche mese fa ha inviato una richiesta a tutti i municipi per individuare di concerto con i municipi stessi degli spazi utili proprio a questa finalità, in prossimità di poli di interessi rilevanti sia per le famiglie con neonati che per donne in stato di gravidanza. Come correttamente ha detto la consigliera, questi spazi sono previsti appunto dal codice della strada e il municipio Bassa Valbisagna è stato fra i primi a rispondere alla Direzione Mobilità indicando come punti idonei a proprio a questo uso 2 punti specifici che sono Corso Galliera, posteggio adiacente alla sede del municipio all'altezza di via della Fenice lato sinistro, e via Archimede in prossimità della sede ASL, proprio perché sono punti che possono essere di rilievo nelle fasce orarie dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13. Abbiamo provveduto nel frattempo a contattare la direzione stessa per avere aggiornamenti in merito e la direzione ci ha comunicato che sta predisponendo un permesso gratuito da richiedere, appunto un cosiddetto permesso rosa, valevole per gli stalli riservati agli aventi diritto. Nel momento in cui la parte amministrativa sarà predisposta si procederà al tracciamento proprio di questi stalli. Grazie.
Grazie, vuole replicare la consigliera Fassone, a lei la parola.
Volevo ringraziare l'assessore per la risposta esaustiva. Grazie assessore.
Grazie. Passiamo alla interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Di Lisciandro, Partito Democratico, sulla situazione dell'area scuola comunale dell'infanzia, quartiere Camoscio. Consigliere Di Lisciandro, a lei la parola.
Grazie, buonasera a tutti. Premesso che l'edilizia scolastica è da anni al centro dell'attenzione di questo Consiglio Municipale attraverso mozioni ed interrogazioni che hanno portato a conoscenza del Sindaco, degli assessori e degli uffici competenti le criticità rilevate in tal senso sul nostro territorio di competenza. Considerato che le sollecitazioni maggiori sono state rivolte al sito dell'asilo quartiere Camoscio e che durante lo scorso ciclo amministrativo si è completato l'iter relativo alla progettazione per la demolizione dei vecchi manufatti presenti e la costruzione dei nuovi, aree verdi alberate comprese. Preso atto che in data 10 agosto 2021 si è avuta la certezza dello stanziamento necessario per il suddetto progetto da parte del MIUR, con un importo pari a 3 milioni di euro e che, per dichiarazione dell'assessore Pietro Picciocchi, questi interventi erano stati all'uopo inseriti nel piano di spesa triennale per i lavori pubblici del Comune. Considerato che, sempre a promessa del citato assessore, avrebbe dovuto essere inaugurato il nuovo plesso scolastico entro 2 anni dal 2021, comprensivo di asilo nido, scuola dell'infanzia e sezione primavera, spazi esterni compreso un parcheggio di servizio, sapendo bene quali siano le attuali criticità che le famiglie subiranno nel prossimo anno per la carenza di questi siti di enorme importanza sociale, accertato che nel secondo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 questo intervento è stato inserito con capitolo di spesa in capo al PNRR per un importo totale pari a 4.800.000 euro, con i 3 milioni di euro sopra citati vincolati nell'annualità 2022, con un mutuo pari a 180.000 euro sempre per il 2022 ed uno di 810.000 euro per il 2023. Si interrogano il Presidente e la Giunta Municipale al fine di interpellare gli assessorati e gli uffici comunali competenti per sapere perché ad oggi l'area interessata, che dovrebbe essere già in fase di avanzata costruzione, risulta invece essere nello stato di degrado ed abbandono che la contraddistingue da troppi anni, e per poter capire il motivo dell'inutilizzo di queste ingenti risorse finanziarie erogate per l'esecuzione di un'opera che ha completato tutti gli iter progettuali e finanziari. Si chiede inoltre quali azioni il Presidente e la Giunta hanno intrapreso o intenderanno intraprendere affinché questo progetto trovi la dovuta realizzazione. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro. Rispondo io per la Giunta. Allora, l'intervento in argomento è ricompreso all'interno dell'elenco annuale 2023 del programma triennale dei lavori pubblici per euro 5 milioni finanziati a valere sul fondo del cosiddetto decreto aiuti DL50. Con una determinazione dirigenziale 2023-188-0043 è stata affidata la progettazione definitiva e finalizzata l'appalto per lo sviluppo del progetto in oggetto alla società Eutecne SRL. La suddetta società ha recentemente presentato il progetto per l'avvio dell'istruttoria tecnica presso gli uffici interni ed enti esterni preposti al rilascio dei pareri ed attualmente al vaglio degli uffici della progettazione della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Genova. Circa per la sua completezza ed esaustività. Nel mese di agosto 2023 dovrebbe essere avviato un tavolo tecnico con il quale si raccoglieranno tutti i pareri necessari. Ovviamente il municipio sarà chiamato per l'espressione del proprio parere per quanto di competenza. E a settembre dovrebbe essere avviata la verifica del progetto prevista dalla vigente normativa per poi validare il progetto e pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori. Tanto mi è stato riferito dalla direzione dei lavori pubblici, dai dirigenti competenti.
La ringrazio Presidente, ovviamente il motivo della mia interrogazione è legato al fatto che l'assessore Picciocchi nel 2021 aveva fatto delle promesse precise in quanto aveva ricevuto i fondi necessari e questo progetto era già stato presentato e dato come approvato nello scorso mandato. Quindi spero che nella sua persona e nelle persone della Giunta sia tenuto in caldo questo progetto, proprio perché lo riteniamo necessario, se non indispensabile, per tutte le famiglie che hanno bisogno di questo tipo di servizio sociale. Grazie.
Grazie. Passerei al punto numero 4 dell'ordine del giorno con l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Nalbone, Movimento 5 Stelle, sulla situazione del bilancio municipale. Grazie. Consigliere Nalbone, le parole.
Grazie Presidente. Oggetto bilancio municipio. Dato che è passato un anno dalle ultime elezioni, visto che ci sono parecchie problematiche nel nostro territorio insolute, il consigliere sottoscritto interroga il Presidente e gli assessori e chiede qual è la situazione attuale del bilancio del municipio. Ecco, io l'ho fatta molto breve e molto chiara. Grazie.
Allora, se lei intende un bilancio di mandato, non è questo lo strumento, diciamo, con il quale noi rispondiamo. Questa si chiama interrogazione a risposta immediata e le interrogazioni a risposta immediata devono consistere in una sola domanda formulata in modo chiaro e coinciso, connotata da urgenza o particolare attualità politica. Se lei invece intende le risorse del bilancio municipale, il bilancio municipale è sostanzialmente in linea con i dati del bilancio precedente e Da questo punto di vista, gli importi che gestisce il nostro municipio viaggiano attorno ai 280-290 mila euro più o meno, comunque abbiamo tutti i dati puntuali. Ecco. Io non ho portato questa interrogazione a risposta immediata in consiglio, anche se secondo me la sua formulazione non era corretta per come intendiamo interrogazione a risposta immediata. Esattamente alla parola per rispondere.
Allora, io la ringrazio per quello che ha detto, però a questo punto le chiedo se c'è la possibilità di avere una documentazione o se devo fare una richiesta per sapere esattamente la situazione, come ha detto lei, ma anche il bilancio in corrispettivo dell'ente, ecco. Grazie.
Certamente, questa è una piccola cessa agli atti e non ci sono problemi a riguardo, consigliere. Al punto numero 5 le ridò la parola per la presentazione della sua interrogazione relativa a Scalinata Montaldo. A lei la parola, consigliere Narbone.
Grazie Presidente. Allora, Scalinata Montaldo. Dato che alla fine di novembre del 2022 il Presidente e l'assessore competente ha visto insieme ai tecnici comunali la scalinata Montaldo, appurato che questa scalinata presenta dal 2000 una situazione di grave forte degrado, visto che siamo sempre qui a fare interrogazioni e mozioni in comune e in municipio, si chiede quali sono le intenzioni per togliere finalmente le transenne delle scale e rimettere in sicurezza tutta la scalinata. Grazie.
Grazie consigliere Nalboni. Per la giunta del municipio risponde l'assessore Andrea Barreca alle manutenzioni.
Buonasera a tutti. Allora, scalinata Montaldo, un importante collegamento tra via Bobbio e scalinata Montaldo. È anche la zona di confine tra il municipio 3 e il municipio 4. Le transenne da lei citate sono nel municipio 3. Insieme al responsabile Scaglia abbiamo sentito un utente di fornitura elettrica che si occuperà del ripristino del sottoservizio e successivamente al Comune di Genova della zona del ripristino totale della scalinata e finalmente verranno tolte le transenne, come diceva lei, da diversi anni. Alcune utenze che avevano creato delle criticità erano delle fogne private e sono già state ripristinate. Eravamo insieme al sopralluogo di novembre. E invece un tema da monitorare sulla scalinata sono le continue contese iscritte tra le due tifoserie cittadine. Queste continue contese creano delle criticità e dei rischi di caduta ai cittadini, specialmente nelle giornate piovose o quelle più umide. Quindi comunque le transenne verranno tolte quando il grande utente terminerà i lavori e il comune successivamente rimetterà a posto le pedane.
Grazie consigliere Barreca, lei consigliere Nalbone per una
bene,
sua
bene,
replica.
Bene, perfetto, io provo, più o meno non capisco qual sarebbe la data, più o meno capire i tempi, perché i cittadini lì me lo chiedono continuamente. E come avete visto non ce n'erano pochi e sinceramente bisogna ai cittadini dire e capire quando, perché è veramente tanto che attendono.
Grazie consigliere Nalbone. Passiamo alla abbiamo questa, allora ho saltato questa, chiedo scusa. Adesso le do nuovamente la parola, mi scusi, nei miei appunti mi ero dimenticato questa interrogazione, per l'interrogazione e risposta immediata relativa al tobino di Vialdo Manunzio.
Grazie Presidente. Tobino Vialdo Manunzio. Dato che per le forti piogge è saltato il tombino che si trova in Vialdo Manunzio, visto che le transenne messe vicino al supermercato PAM presentano un pericolo, Vista ancora che queste transenne sono proprio al centro della carreggiata, per chi scende via Aldo Manunzio, si chiede quando verranno effettuati i lavori di ripristino del tombino.
Grazie consigliere Albone. Per la giunta risponde l'assessore alle manutenzioni Andrea Barreca.
Allora, informo il consigliere Nalbone che durante il temporale di fine giugno è saltato questo chiusino delle fogne e in questi giorni è già stato riposizionato il tombino, sono stati fatti dei lavori. In questi giorni Amio sta ricollocando i cassonetti che erano stati spostati per agevolare il traffico viario su via Manunzio e colgo l'occasione anche per informare tutti i consiglieri che in questa settimana e comunque in caso da lunedì ci sarà un intervento sullo sfornellamento che è già presente in Corso Galliera, angolo via Cagliari, che anche lì si è formata una voragine nella strada e penso che entro martedì verrà rimossa la transenna.
Grazie consigliere Barreca, a lei consigliere Labone la parola.
Allora, devo dire che è stato molto tempestivo, assessore, perché mi risulta che è stato fatto questo lavoro e quindi però è stato un po' di tempo, è stato molto tempo queste transenne, ma però lei è riuscito a farle mettere a posto, la ringrazio.
Abbiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Leonardo del Partito Democratico circa il posizionamento della pensilina bus in piazza Santa Maria a Quezzi. A lei consigliera la parola. Consigliere Rivaldi la parola.
Buonasera a tutti. Premesso che in piazza Santa Maria la pensilina bus della linea 82603 nel marzo 2019 è stata rimossa su richiesta della Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Genova perché danneggiata, che i fruitori del servizio pubblico da quella data attendono il bus senza nessuna protezione dagli agenti atmosferici e senza la possibilità di aspettare seduti in un posto congruo. Considerate le richieste della nuova pensilina da parte del Presidente Ferrante e della sua giunta nel mandato 2017-2022, l'interrogazione 79-2021 del gruppo consigliare PD che chiedeva i tempi previsti per il ripristino, la risposta del dirigente unità di progetto Grandi Infrastrutture del Comune di Genova che prevedeva una serie di interventi di ammodernamento, manutenzione o sostituzione entro la prima metà del 2022 per infrastrutture funzionali al trasporto pubblico locale. Considerate l'interrogazione sul tema del 15-1-2023 firma dei gruppi consigliari di opposizione di questo municipio, considerata la risposta dell'assessore dottoressa Sonia Poglialunga all'interrogazione sindicata che prevedeva un intervento per la fine di marzo 2023, tutto ciò premesso e considerato si chiede al Presidente del Municipio di comunicare a distanza di 4 anni della rimozione della pensilina quali sono i tempi per il posizionamento della stessa.
Grazie consigliere Rivaldi. E proprio per il fatto che avevamo dato una risposta, come lei ha citato nell'interrogazione, rispondo io e mi assumo la responsabilità ovviamente di questo. Noi avevamo ricevuto una comunicazione puntuale da parte di un'azienda del comune di ripristino e tale è stata la nostra risposta in consiglio. Poi ci sono state ulteriori verifiche con gli uffici tecnici della mobilità che hanno parzialmente rivisto alcune decisioni e adesso anche in funzione della dismissione di altre pensiline, ma indipendentemente da questo, c'è stata ribadita la possibilità di installarla sostanzialmente nella stessa posizione dove era messa prima. I tempi ragionevolmente andranno a questo punto verso l'autunno e speriamo che non dobbiate fare un'ulteriore interrogazione dopo questa. A lei la parola per replicare.
Ovviamente immagino che dove era prima si intende quella che è stata rimossa e non dove era prima, dove era il vecchio capolinea, immagino. Solo un chiarimento perché...
Sì.
Ah, okay. Esatto. Mi auguro che sia la volta buona, nel senso che questa storia va avanti da 4 anni, c'erano stati degli impegni specifici da parte del comune, non specifico da parte del vice sindaco dell'epoca, che era il dottor Baleari, però sono passati più di 4 anni e la situazione lì c'è necessità che venga sistemata una volta per tutte. Mi auguro che non dovrei rifare l'ennesima interrogazione. Aspettiamo l'autunno sperando che sia inizio autunno, perché poi lì è un punto che se andiamo che c'è pioggia, freddo, non è proprio il massimo dover aspettare l'autobus in mezzo alla strada. Grazie.
Grazie a lei. Al punto numero 8 del nostro ordine del giorno abbiamo l'approvazione del verbale della volta scorsa. Se vi sono osservazioni relativamente al verbale che è stato trasmesso, se non vi sono osservazioni, chiedo di votare per approvare il verbale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il verbale è approvato. Al punto numero 9 dell'ordine del giorno abbiamo una mozione presentata dal consigliere Deraco a nome dei gruppi consigliari Vince Genova Bucci Sindaco, Liguria al Centro Toti per Bucci, Lega Liguria Bucci Sindaco, Forza Italia Berlusconi Bucci Sindaco, Genova Domani Bucci Sindaco, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per Bucci Sindaco, ad oggetto creazione punti viola e campagna di divulgazione applicazione Where Are You all'interno del nostro territorio. Do la parola al consigliere Deraco per l'esposizione della mozione. Grazie.
Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per la parola. Premesso che le violenze subite dalle donne e i femminicidi nel nostro Paese, come nel resto del mondo, purtroppo, sono costanti e in continuo aumento. Quanto accaduto recentemente a Senago e Roma, che ha visto vittime due giovani donne, e come è già successo in molte altre circostanze, sono atti letteralmente disumani e mi auguro che non si ripetano più mai in nessuna parte del mondo. Visto che i diversi episodi di violenza subiti anche qui da donne genovesi, l'ultima risale al 26 giugno in spiaggia, considerato che c'è tanto lavoro da fare per garantire sicurezza alle donne, dobbiamo evitare che possano accadere disgrazie di vario genere e far sentire le donne più sicure non solo nel nostro territorio ma anche tra le mura domestiche, dove si verificano la maggior parte delle violenze. Ci sono da intraprendere azioni notevoli, incisive e chiare per limitare le violenze subite dalle donne. L'individuazione di punti viola può essere un valido supporto a quanto sopra. I punti viola sono punti che ogni donna può identificare come luoghi sicuri in cui rifugiarsi e chiedere aiuto in caso di emergenza immediata. Preferibilmente tali punti dovrebbero essere individuati tra le attività commerciali di zona, come ad esempio bar, gelaterie, ristoranti, parrucchieri, taxi o strutture che offrono il normale servizio lavorativo giornaliero e notturno del territorio. Gli esercizi aderenti a questa iniziativa dovranno essere formati e sensibilizzati su come affrontare la situazione in modo da poter dare un sostegno immediato alle donne in difficoltà, che sono importunate, perseguitate, minacciate o che subiscono violenze. Ovviamente i punti viola serviranno solo come supporto iniziale per la vittima di violenza. La vittima li riconoscerà grazie ad un segno distintivo che potrà vedere sulla vetrina o sulla porta. Li identificherà come luogo sicuro, ma dopo che l'esercente avrà messo in sicurezza la vittima, dovrà immediatamente contattare le forze dell'ordine che prenderanno in carico la situazione. Un altro aspetto fondamentale che potrebbe giovare all'abbattimento delle casistiche di violenza dalle donne è che venga creata una campagna a livello locale per la divulgazione all'uso della nuova applicazione Where Are You, creata dalla pubblica amministrazione a servizio di tutti i cittadini, perché purtroppo ci sono ancora tante persone che ne ignorano l'esistenza. L'applicazione ha diverse funzionalità, tra cui quella di permettere di segnalare violenze anche quando non è possibile parlare, inviando una chiamata muta alla centrale operativa del 112. Gli operatori, ricevendo la chiamata, possono rilevare la posizione esatta di chi chiama, anche se la persona non è in grado di geolocalizzarsi o di dare indicazione, oltre ad ascoltare i vari rumori ambientali. Impegniamo il Presidente e la Giunta Municipale a collaborare con l'Associazione Donne per Strada, che ha ideato i punti viola, o altra associazione che abbia ad oggetto la tutela della donna, per la creazione di punti viola e divulgazione all'uso dell'applicazione URAIU, messa a disposizione dalla pubblica amministrazione, con una campagna informativa nel territorio da svolgersi per esempio nei punti di aggregazione come piazze, mercati regionali, mercati di Cross Sardegna e scuole presenti nel municipio. Bene, volevo fare una piccola precisazione perché ovviamente la mozione non andrà, se approvata, non andrà a risolvere, diciamo, questa piaga che ci affligge non soltanto in Italia ma nel resto del mondo, però vuole essere semplicemente uno strumento di supporto e aiuto alle donne che sono soggette di violenze. E questa mozione inoltre non vuole anche sopperire al lavoro che viene fatto giornalmente e quotidianamente dalle forze dell'ordine o dalle associazioni che sono già presenti nel territorio. È una cosa totalmente, diciamo, nuova, che mi auguro che venga presa in considerazione e che sia attuabile. Detto ciò, io offro la mia disponibilità, se possibile, anche per aiutare, qualora avessero bisogno, la Giunta e il Presidente. Detto ciò, vi ringrazio.
Grazie, consigliere Geraco. Io apro la discussione e mi sembra che abbia chiesto la parola Narboni, appena prima il consigliere Censi e poi la consigliera Massa. A lei, consigliere Censi, la parola. Poi, ok. A lei, consigliere Censi, la parola.
Grazie soprattutto al consigliere Geraco, che ha sollevato un problema che purtroppo è sempre presente nelle società. Come giunta sia municipale che comunale si sta lavorando per cercare di offrire la maggior sicurezza possibile e recentemente siamo intervenuti con varie attività sul territorio, sempre in collaborazione con i servizi sociali, per cercare di, come dire, ridurre, purtroppo toglierli vorremmo tutti, ma è molto complesso, per ridurre queste difficoltà. Ho apprezzato molto questa mozione perché il più delle volte le violenze sulle donne si perpetrano nelle case, donne che hanno paura di andare a dormire perché magari la persona che hanno a fianco le minaccia o perché vengono percosse e si nascondono e non hanno il coraggio neppure di uscire. Quindi se noi riusciamo a dare nel territorio, in posti che possono sembrare anonimi e non riconoscibili come i centri d'ascolto o i centri per la violenza sulle donne, riusciamo senza dubbio a offrire un servizio ulteriore a tutela delle donne. Ricordiamoci che, ripeto, molto spesso la violenza sulle donne avviene in ambito domestico. Il fatto che queste possano rifugiarsi in un luogo sicuro, vicino alle loro case, può essere un grande vantaggio.
Grazie consigliere Censi, la parola al consigliere Narboni.
Allora, ringrazio il consigliere Geraco, però io ho alcuni punti che non mi... La questione è molto complessa chiaramente e non è facile, però ci sono dei punti che non mi convincono. Allora, i punti viola, in certi locali non ci sono vie di uscita, non ci sono bagni e ci sono delle problematiche non indifferenti. Quindi, cioè, il negoziante, io penso di vedere il negoziante che arriva uno con un coltello e questa donna sta scappando, arriva dentro il locale e cosa fa il negoziante? Non può né chiamare né niente, cioè la persona deve o infilarsi dentro un bagno o se no cosa fa? Questo è un punto di domanda, ma e non voglio fare delle provocazioni. E quindi questi punti viola mi lasciano un po' perplesso, tant'è vero che io penso che sia più giusto, scusatemi ma guardo qui una cosa, sarebbe più utile utilizzare le forze dell'ordine e la polizia locale, In che modo? Facendo proprio dei punti di dove si sa che qualche che anche la polizia conosce, dove praticamente si sa che ci sono delle situazioni di questo genere, come ha detto prima il consigliere. Consigliere dicendo che queste di solito succedono in casa, queste violenze, e molte donne si trovano anche in difficoltà a denunciare. Poi c'è un altro fatto: l'associazione delle Donne per Strada, che è già a Torino attiva da tempo, allora dà un sostegno con prezzi sostenibili, e anche lì c'è un guadagno chiaramente minore. Poi assistenza legale a prezzi sostenibili, anche lì minore. Però quello che mi risulta, chiedono 40.000 euro. Allora, questi 40.000 euro, mi domando, chi li tira fuori? La regione Liguria? Chi li tira fuori? Poi l'altra cosa è che sembra un doppione. Perché? Perché ci sono già gli organi preposti. Quali sono? Il centro antiviolenza. Ecco, però bisognerebbe domandarsi, il centro antiviolenza, e qui mi pongo una domanda anch'io, perché è molto facile, no? Vediamo una donna che subisce violenza, va dal centro antiviolenza, che è in via Mascherona, e se la donna non denuncia, non gli viene data l'assistenza legale gratis, e non gli viene dato l'alloggio protetto. E quindi qui io mi pongo una domanda: perché? Ecco, allora direi che, siccome ci sono già gli enti preposti e bisognerebbe conoscerli, senza nulla togliere alla mozione che ha portato lei, io le chiedo di portarla in commissione, portando gli organi preposti, cercando di trovare veramente delle soluzioni, ma serie, perché è una questione molto delicata. E come ripeto, lo ripeto un'altra volta, esistono già questi organi preposti, e ci sono già, questo ve lo posso assicurare, delle onlus, anche qui nel nostro territorio, che si dedicano a donne senza percepire neanche un centesimo, e lo fanno di nascosto, nascondendo anche le donne. Quindi io questo lo conosco molto bene. Grazie.
Grazie consigliere Nalbone. E do la parola alla consigliera Massa.
Grazie Presidente, e grazie al consigliere per questa mozione per due motivi. Il primo, perché comunque riguarda le donne, che è un tema a cui ovviamente sono molto legata, e anche perché a fare questa mozione, a parlarne, è proprio un uomo, quindi grazie due volte veramente. Non sono assolutamente d'accordo con il consigliere Nalbone, semplicemente perché credo che la problematica della violenza sulle donne sia, da una parte, la problematica di questa violenza che subisce puntualmente la donna, ma non soltanto fisica, ma anche psicologica. Dall'altra parte c'è comunque anche il problema dell'uomo, che noi ci dimentichiamo, cioè esiste questa figura, una figura incivile, ineducata, che non sa far altro che parlare con le botte, quindi è una persona, un minus, se mi permettete, perché chiaramente nel momento in cui tu hai a che fare con un minus devi comunque gestirla questo soggetto. Quindi dal mio punto di vista deve essere vista sia dalla parte maschile che dalla parte femminile. È chiaro che nessuno deve voltare le spalle a questa situazione, quindi ben vengano tutte le persone che possono partecipare, negozianti, medici, farmaciste, ma anche vicini di casa, perché poi di fatto, come diceva il consigliere Censi, la maggior parte di queste violenze fisiche, psicologiche e altro avvengono all'interno delle mura domestiche, e chi più di altri non sanno, conoscono e sentono le violenze domestiche se non i vicini di casa? Per questo è che bisogna, secondo me, allargare sempre di più questo aspetto, e quindi ben vengano i punti viola, affinché ci siano veramente più responsabilità, più gente che si renda conto che dobbiamo, dietro l'aspetto della violenza sulle donne, nessuno si deve girare indietro, perché la violenza non ha colore, non ha assolutamente etnia e non ha purtroppo neanche una questione di povertà. L'unica povertà che esiste è quella che è all'interno della mente degli uomini, che capisce soltanto la violenza perché non ragiona col cervello ma probabilmente con qualcos'altro. Grazie.
Grazie consigliera Massa. Mi ha chiesto la parola il consigliere Rivaldi, a lei la parola.
Sì, grazie, perché indubbiamente è un tema molto importante che purtroppo è all'ordine del giorno tutti i giorni, perché vediamo quello che succede. E però io le volevo chiedere una cosa, proprio perché è un tema importante e anche credo difficile anche per la giunta stessa poi riuscire a organizzare quello che chiedeva lei, perché comunque cioè, bisogna rapportarsi con le forze dell'ordine, con questura, tutto, quindi non è una cosa semplice, perché giustamente anche i commercianti che si rendono disponibili bisogna tutelare anche loro, c'è una questione di privacy, insomma c'è tante cose. Io credo che però andrebbe un po' approfondito questo argomento, nel senso che noi dobbiamo partire da un protocollo regionale che è stato rinnovato nel 2022, è stato sottoscritto dalla regione, dal comune, da città metropolitana, prefettura, questura, forze dell'ordine, tribunali, procura, che individuava dei determinati aspetti, tipo anche i comuni demandava attraverso l'ANCI che l'ha sottoscritto di preparare dei piani, ma anche la questione che individuava nei centri antiviolenza, anche nelle case di rifugio per queste persone, degli aspetti da cui partire per aiutare le donne che subiscono queste violenze. Quindi secondo me noi dobbiamo partire da questo protocollo. Cioè, io ritengo che la sua mozione, che l'ho apprezzata perché affronta un tema importante, cioè non può partire senza un confronto con chi quel protocollo l'ha sottoscritto, perché comunque quel protocollo individua anche delle specifiche figure, tipo il centro antiviolenza, la casa dei rifugiati, che sono riconosciute dalla regione, perché sono enti accreditati dalla regione, mentre punto donne, questo punti viola, mi risulta che al momento non abbia un accreditamento regionale, quindi secondo me questo metterebbe anche in difficoltà la giunta stessa, perché quel protocollo fa da cornice a questa situazione. Quindi visto che è un tema importante, credo che sarebbe opportuno discutere in una commissione apposta, magari invitando anche una parte di quelli che hanno sottoscritto questo protocollo, quindi forze dell'ordine, centri antiviolenza, perché credo che da loro si possa partire per avere un confronto anche su come poter gestire questo punto, questa mozione che ha presentato lei. Tra l'altro dico, so che anche in un municipio Centro-Est ne hanno discusso in commissione, credo che sia un passaggio utile, senza ovviamente nulla togliere alla sua mozione, però ci permetterebbe un po' a tutti, e credo anche alla giunta stessa, di riuscire a capire come affrontare, rimanendo nell'ambito del protocollo che è stato rinnovato tra l'altro dalla regione e dal comune stesso. Quindi io la proposta che le volevo fare è questa, considerando la delicatezza del tema. Grazie.
Grazie consigliere Rivaldi. Finisco il giro portando la parola al consigliere Davico.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto faccio mie le parole del consigliere Rivaldi, che ha appena parlato, diciamo riguardo a quello che dovrebbe essere forse un maggiore approfondimento sul contenuto espresso dalla mozione, che ovviamente ha sicuramente un obiettivo molto nobile e che quindi diciamo di per sé è prioritario, no? Anche per quello che vediamo e che sappiamo accadere nelle nostre strade e non solo. Pongo solo alcune riflessioni, ovviamente più di carattere diciamo tecnico e non solo. Sull'aspetto tecnico ovviamente mi vedo un po' alcuni dubbi proprio su quelle che dovrebbero essere le modalità di protezione che gli esercenti o appunto altre figure menzionate nella mozione dovrebbero apportare, no? Nei riguardi delle persone coinvolte durante le violenze, anche perché su di queste ricadrebbe una responsabilità civile, talvolta potenzialmente anche penale, qualora ci fossero delle colluttazioni o altro genere di situazioni. Quindi è necessario secondo me approfondire questi aspetti per capire che tipo di tutela poi va estesa a tutti coloro che partecipano a queste azioni. In altro modo, un altro aspetto tecnico che vorrei portare all'evidenza è il fatto che si siano menzionati i negozi, no? Noi però sappiamo che la maggior parte dei negozi che noi abbiamo nei nostri quartieri non ha orari estesi H24, quindi vediamo, diciamo, emergere anche qua una problematica di non totale copertura fisica da questo punto di vista. Si sono menzionati i tassisti. Chiaramente il tassista non sempre è fisicamente presente nel luogo in cui ci si trova per le violenze, quindi diciamo andrebbe veramente approfondito questo tema. Ultimo, ma non meno importante, come riflessione pongo anche questo. È chiaro che la mozione ha un oggetto, no? che è quello della violenza sulle donne, ed è sicuramente indiscutibile. Ciò detto, la violenza non ha corpo e non ha genere, non ha età, non vede differenze. Quindi quello che voglio porre qua in consiglio come spunto di riflessione è anche quello di valutare ogni altro tipo di violenza e ogni altro soggetto coinvolto nelle violenze. Sappiamo che nei nostri quartieri ci sono vittime di bullismo, di baby gang, vittime di scippi, di furti, di altre percosse, e che non vedono solamente le donne vittime di violenza, no? Che sono comunque una quota parte di questo. Quindi anche in questi casi qua mi pongo la domanda, e qua banalizzo proprio in una questione, in un caso esempio: un tassista che è disposto a eventualmente a fare questo tipo di servizio, ponendo nel suo mezzo il bollino viola, sarebbe disposto chiaramente a, non so, a mettere al riparo una donna vittima di violenza, ma magari non un bambino, non un ragazzino? Quindi perché magari la decisione presa prevede solo quello, rischiamo quindi di fare, secondo me, un lavoro parziale. Ecco, motivo per il quale, secondo me, faccio seguito a quello che ha detto il consigliere Ivaldi, necessario un assoluto approfondimento con tutti gli attori necessari per questa discussione e con chi ha già abbozzato, creato qualcosa che già oggi esiste. Grazie.
Grazie consigliere Davico. Mi ha chiesto la parola la consigliera Casazza. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo della violenza sulle donne, in generale della violenza che c'è nella società, credo che sia proprio un tema bipartisan. Credo che tutti condividiamo le stesse preoccupazioni e tutti siamo alla ricerca di soluzioni. Quella che è stata presentata oggi è una mozione che vorrebbe, seppur in parte, rispondere a queste domande. E credo anch'io che necessiti di un approfondimento. Però mi piacerebbe anche riflettere sul fatto che molto spesso si arriva troppo tardi, o comunque la politica si pone il problema della soluzione di episodi di violenza già avvenuti, quando credo sarebbe invece ci sarebbe molto da investire sul tema dell'educazione, cioè questi uomini, questi ragazzi violenti non dovrebbero comportarsi così, ma perché si comportano così? Io ritengo che, pur essendo la nostra una società molto democratica, multietnica, sia in verità molto frutto della violenza. Una violenza indotta da tante cose, appunto la mancanza di educazione al rispetto della persona in tutte le sue caratteristiche, l'abuso di sostanze, perché no? Sostanze, il vino, l'alcol, che a volte esasperano le conseguenze della violenza, la pornografia dilagante, la mancata censura di certi programmi televisivi che vengono trasmessi a tutte le ore del giorno e della notte, l'emulazione che si verifica. Quindi dal mio punto di vista ci sono tanti aspetti da trattare, da approfondire, e spero che la politica a tutti i livelli possa veramente impegnarsi per cercare di capire quali sono le dinamiche, le cause da cui scaturisce così tanta violenza. Nel nostro piccolo, secondo me, possiamo approfondire il tema, cercare senz'altro di studiare le soluzioni. Però mi farebbe piacere anche ampliare il tema d'indagine. Grazie.
Grazie consigliera Casazza. Ha chiesto la parola e ne ha possibilità la consigliera Carlucci.
Perfetto, grazie Presidente e grazie al consigliere De Racco per questa proposta, grazie a tutti coloro che sono intervenuti finora, perché davvero questo problema e anche gli altri di cui si è fatto menzione sono davvero piaghe della nostra comunità e quindi meritano veramente l'interesse di tutti, indipendentemente da che parte di questo consiglio stiamo seduti, no? Penso però che proprio perché sia un problema comunitario sia importante, per essere efficaci, creare le occasioni di confronto e di operatività, davvero convocando una commissione a cui possano partecipare coloro che hanno l'esperienza al polso della situazione, no? Perché sennò finisce che davvero noi partiamo da soli e magari non raggiungiamo lo scopo. Tra queste persone naturalmente penso che sarebbe importante sentire la voce dei rappresentanti dei negozianti, no? Ricordo un po' di anni fa che su alcuni negozi, sulle vetrine di alcuni negozi volontari, disponibili, insomma, c'erano le vetrofanie per aiutare i bambini che avevano qualche problema quando erano da soli per strada, non so se lo ricordate anche voi, no? Però questa era una situazione sicuramente meno pericolosa, no? Per chi è dalla parte del bancone, no? E per chi è nel negozio in quel momento. Quindi veramente penso che possiamo fare del nostro meglio se ci mettiamo tutti insieme, tutti gli esponenti di questa comunità, a ragionarci sopra. Una piccola testimonianza di quello che si può fare nell'educazione dei ragazzi, no? Per così continuare quello che diceva la collega Casazza, a scuola spesso si fanno incontri, si invitano esperti anche per i bambini, per i piccoli, no? E devo dire che le giovani generazioni, parlo della scuola primaria, quindi dai 6 ai 10 anni, sono molto sensibili. A volte succede che i maschi dicano: però è colpa nostra, siamo noi responsabili, no? E allora lì diventa importante spiegargli che loro, perché davvero si sentono, cioè, alcuni di loro la vivono come un problema del loro genere, no? E allora lì bisogna fare il salto di qualità e dire: ma no, tu non c'entri niente, neanche il tuo papà magari c'entra niente, no? Dipende da quello che farete voi nel vostro futuro, quindi davvero si può fare tanto, no? Boh, ho parlato fin troppo, grazie.
Grazie consigliera Carlucci, mi ha chiesto la parola il consigliere Ghiglia, prego, a lei la parola.
Addirittura due. Grazie della parola e buonasera a tutti. Allora, io credo che non mi dilungherò a dire cose in più, perché penso che sono già stati sviscerati tantissimi argomenti. E la cosa che mi viene solamente da dire è che di ricordarci un po' che noi siamo un po' un municipio e siamo il primo punto di contatto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, quindi come è stato detto da più consiglieri, andrei ad approfondire con le realtà del tessuto locale, ecco, questo mi sento di dire, perché a volte magari dobbiamo un po' essere un po' più concreti per i cittadini che sono qua vicino a noi, che sono quelli che ci hanno votato, ecco, questo mi sento dire, e ringrazio la consigliera Carlucci che ha fatto presente il punto delle scuole. Grazie.
Grazie consigliere Ghiglia, non ci sono altre. Mi sembra che sia emersa da parte di molti consiglieri l'ipotesi di portare la mozione in commissione. Credo magari se esprimiamo un voto a tal proposito. Sì, procediamo in questo senso. Ah, chiediamo al consigliere De Racco, chiedo scusa, gli facevo. Consigliere De Racco?
Sì, ovvio, per me, cioè, non vorrei che passasse il messaggio che cioè, deve essere fatto assolutissimamente questa cosa qua dei punti viola. Cioè, il mio messaggio è: c'è un problema, cerchiamo di risolverlo tutti quanti insieme. Poi la metodologia, sta a noi trovare, diciamo, delle soluzioni che possano, diciamo, iniziare a far parte del tessuto locale. Quindi sono completamente favorevole, diciamo.
Quindi interpreto, esatto, sì, con sì, un sì, sì la, il ragionamento. Quindi metto ai voti l'ipotesi di portarla in commissione. Chi è favorevole?
È corretto? No, chiedo scusa. E di portarla in commissione. Vabbè,
basta il suo assenso. Perfetto, allora non serve la votazione, perdonatemi l'errore tecnico. Allora la mozione è stata, la riportiamo alla commissione, direi in commissione 3, che è la commissione deputata. E, non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, tecnicamente il Consiglio si chiude qua. Volevo solo ricordare a tutti che in data 28 luglio alle ore 12 qua nei locali del municipio ci sarà un piccolo rinfresco che il geometra da Novaro offrirà a chi avrà piacere di partecipare per il fatto che va in pensione. Quindi mi ha chiesto di stendere l'invito a tutti i consiglieri che avranno piacere di partecipare. Il 28 alle ore 12, che è un venerdì. Io vi ringrazio particolarmente anche per il modo con cui abbiamo affrontato le discussioni odierne. Grazie a tutti e vi auguro una buona estate a voi e alle vostre famiglie. Ragionevolmente il prossimo consiglio sarà nel mese di settembre. Grazie.